Il grande successo di Vincenzo Gioberti rivela l'esistenza di un'opinione pubblica moderata, che non intende rinunciare alle vecchie dinastie e alla religione cattolica, ma è che tuttavia disponibile per sostenere la causa nazionale. A questo punto cominciano a muoversi altri intellettuali piemontesi, liberali moderati. Sono due nobili, Cesare Balbo e Massimo D'Azeglio. Cesare Balbo, che sarà poi nel 1848 il primo ministro costituzionale di Carlo Alberto, ha avuto da giovane una precocissima esperienza politico-amministrativa sotto Napoleone. È stato infatti dalle nostre parti, tra Trieste e l'Istria, nelle cosiddette province illiriche di Napoleone. Nell'età della Restaurazione era molto vicino ai giovani nobili che hanno partecipato ai moti del 1821, ma per rispetto verso Carlo Alberto non si è fatto coinvolgere nella rivoluzione. Rimane poi inattivo politicamente e si dedica agli studi storici finché l'apparizione dell'opera di Gioberti, in fondo anche Balbo è, come idee, lo vedremo, un cattolico liberale, gli suggerisce di intervenire nella discussione pubblica. Non si può discutere pubblicamente di politica in Piemonte, perciò il libro di Cesare Balbo, Delle speranze d'Italia, verrà pubblicato nel 1844 a Parigi. Qualcuno insinuerà che Balbo abbia avuto il via libera da Carlo Alberto. Pare che un accordo non ci fosse, però Balbo si mosse con sufficiente prudenza per fare in modo che almeno il suo libro non venisse condannato dalla corte sabauda. Quali sono queste speranze d'Italia? Cesare Balbo fa un discorso essenzialmente politico-diplomatico, che non ha l'alto afflato ideologico di Mazzini. Tuttavia, anche Balbo, vedremo, ha una sua ideologia. Balbo parte dalla constatazione, allora comune, che l'impero ottomano avesse cominciato fin dalla fine del Seicento una fase di inarrestabile decadenza. Era vocazione dell'Austria e si era già manifestata fin dai tempi di Eugenio di Savoia, cioè fin dal fine del Seicento, dal primo Settecento, una espansione nei Balcani a danno dell'impero ottomano. Questa espansione dell'Austria era, dal punto di vista di un cattolico, preferibile all'altra ipotesi di una espansione dell'impero russo, che cercava di ingerirsi nei Balcani vantando la protezione degli ortodossi dei Balcani. Ricordiamoci che anche i greci e i romeni, che non erano slavi di stirpe, erano però ortodossi di religione, e la protezione degli slavi dei Balcani, in nome di un progetto che potremmo genericamente definire panslavista. L'Austria, invece, che non era uno stato nazionale, lo è oggi dopo il 1918, ma allora veramente l'Austria, su questa ragione Balbo, era una monarchia plurinazionale comprendente varie parti e varie nazionalità. Una monarchia che aveva manifestato fin dalla fine del Seicento, dal primo Settecento, una certa disponibilità ad aprirsi anche verso i popoli slavi. Per esempio, era stata ammessa all'interno dell'impero la religione ortodossa. Ecco dunque che, secondo Balbo, la vera vocazione dell'Austria è di lasciare progressivamente i suoi domini nell'Europa occidentale. Tenete presente che, per esempio, alla fine del Settecento l'Austria aveva perduto definitivamente i Paesi Bassi austriaci, cioè l'attuale Belgio. Secondo Balbo, questo movimento dell'Austria verso Oriente, che con una parola oggi disusata egli chiamava inorientamento dell'Austria, doveva continuare attraverso nuove acquisizioni austriache nei Balcani. Ricordiamoci che l'Austria era arrivata fino alla Croazia e, con la pace di Campoformio, fino alla Dalmazia, ed era ai confini della Bosnia. doveva procedere l'Austria nelle sue acquisizioni nei Balcani a danno dell'impero ottomano e cedere però per esigenze di equilibrio europeo i suoi domini occidentali, cioè in particolare il Lombardo-Veneto. Il progetto di Balbo, sufficientemente chiaro sotto il profilo politico-diplomatico, sostanzialmente è questo. L'Austria ha una naturale propensione non nascosta a espandersi verso i Balcani. Tuttavia esiste, fin dai tempi del Congresso di Vienna, come sappiamo, e anche da prima, un'esigenza di equilibrio europeo. Perciò le altre grandi potenze, e in particolare l'Inghilterra che vigila sull'equilibrio continentale europeo perché non si formi più una grande potenza come quella napoleonica, non potranno consentire che l'Austria abbia un incremento netto di popolazione e di potenza. Perciò, se l'Austria acquisisce come sua vocazione nuove terre nei Balcani, dovrà però cedere il Lombardo-Veneto. Il ragionamento diplomatico è impeccabile, però Cesare Balbo si rende conto che per ottenere questo risultato, che l'Austria si spogli volontariamente di province così importanti come la Lombardia e il Veneto, occorrerà anche la persuasione di una pressione militare. E questo sarà essenzialmente il compito della monarchia sabauda. Balbo non ha ancora precisi accordi su questo con Carlo Alberto, ma già in un certo senso offre alla causa del risorgimento la spada di Carlo Alberto. Vediamo alcuni passi dell'opera di Balbo e poi cerchiamo di capire perché essa è stata lodata e criticata. Innanzitutto vediamo un passo sull'inevitabile declino dell'impero ottomano. L'eventualità di che trattiamo consta di due fatti: la caduta dell'impero ottomano e la mutazione che ne avverrà nella cristianità. Continua la citazione. A dimostrare la probabilità del primo, cioè della caduta dell'impero ottomano, non mi pare necessario né fare una lunga storia della decadenza maomettana in generale e dell'ottomana in particolare, né fermarmi a spiegare la gran differenza che fra queste decadenze vere e quelle apparenti cristiane. La decadenza ottomana o turca in particolare incominciò dalla presa stessa di Costantinopoli nel 1453, dallo stanziamento della gente ottomana in quella sede costante di corruzioni, continuò con la sconfitta di Lepanto del 1571 e a poco con le respinte da tante province europee ed africane, per dire dall'assedio di Vienna del 1683, e dura così da 4 secoli. Ci sono state, lo ammette Cesare Balbo, tentativi di riforma dell'impero ottomano, ma non hanno avuto successo. Molti e vari rimedi furono tentati o si tentano ogni dì, ma sempre invano. Furono tentati sinceramente? Non importa. La mala riuscita dimostra o l'inefficacia dei rimedi o l'insincerità di chi doveva porre rimedio. Le nazioni cristiane stanno al letto di morte dell'impero ottomano a guisa di medici, o piuttosto d'eredi, i quali non vi parlano della morte e dell'eredità, ma ne parla l'opinione pubblica, e tanto più quanto più si appressa il fine ed è più grande l'eredità. Col senno di poi noi sappiamo che una crisi importante dell'impero ottomano si avrà solamente col 1878, ma già negli anni 40 se ne ragionava. Qui subentra l'interesse dell'Europa, o meglio della cristianità occidentale, di ottenere la liberazione dei Balcani per tramite dell'Austria, potenza cattolica, e non sotto l'egida russa. È l'interesse della cristianità che si compia la liberazione parziale delle province ottomane passando l'una dopo l'altra sotto la protezione russa? Ecco. E qui la risposta è totalmente negativa. Invece sarebbe interesse dell'Austria espandersi nei Balcani e sarebbe interesse dell'Europa che l'Austria si espandesse. Citazione. Che sia interesse vero dell'Austria il trasportare la propria potenza principalmente sul Danubio è riconosciuto da molti buoni, se non mi inganno, di quella corte, di quella cancelleria, di quell'aristocrazia viennese, la quale non è solamente molto nobile, molto elegante, ma molto civile ed anche colta. Ed è riconosciuto principalmente dall'aristocrazia e da tutta la nazione ungherese. In fondo c'è un'opinione pubblica austriaca capace di comprendere questa vocazione della monarchia austriaca. E qui svolge appunto quel complesso ragionamento storico secondo cui, non essendo l'Austria uno stato nazionale, può lasciare certi territori per prenderne altri. Già in passato ha abbandonato i Paesi Bassi austriaci per espandersi nei Balcani. L'Europa deve spingere a proseguire in questo movimento verso Oriente. Vi fu, qui apro la citazione, vi fu, vi è una monarchia austriaca, non una nazione austriaca. Quelle popolazioni che ne portano il nome non fanno una decima parte dei sudditi, cioè gli austriaci, che poi sarebbero anche gli austriaci dei territori austriaci oggi del Novecento, sono solo un decimo dei sudditi. Ci sono tedeschi austriaci, tedeschi non austriaci, slavi boemi, slavi moravi, slavi polacchi, anche una parte di Polonia faceva parte dell'impero, slavi illirici, quelli che noi chiameremo jugoslavi, magiari, resti di unni, senza contare altri resti che formano ora quella monarchia. E furono già in essa olandesi, francesi e belgi, questo in tempi passati. E mirate come ella se ne sia lasciata spogliare. A Oriente il nuovo movimento non sarebbe se non continuazione di quelli già fatti, continuazione del movimento orientale della monarchia. Sostanzialmente qui si ipotizza che gli slavi stessi, di queste nazionalità che in fondo appena allora, nell'Ottocento, cominciavano a darsi una lingua con una grammatica, una letteratura, potessero percepire, in parte questo progetto continuò fino al primo Novecento, la loro crescita in seno all'Austria. E quindi a esse sarebbero procedute nel loro incivilamento all'interno dell'impero d'Austria. Naturalmente c'era un problema di compensi, cioè l'Austria può lasciare le sue province occidentali, cioè in particolare il Lombardo-Veneto, solo se ottiene dalle altre potenze la concessione di compensi nell'impero ottomano. Tuttavia ci vorrà anche una pressione militare per spingere l'Austria in questa direzione, che dovrà venire dal regno di Sardegna. Balbo lo dice in maniera molto indiretta, ma si capisce. Quando e come che siano per venire le occasioni dell'impresa, questa si farà senza dubbio dalla e nella Italia settentrionale, e il risultato necessario sarà una riunione di essa, un accrescersi la monarchia di casa Savoia. E quasi dir lo stesso, impresa di indipendenza italiana o fondazione di un gran regno ligure lombardo. Il discorso è interessante. Perché però fece, per esempio, infuriare i democratici, in particolare i mazziniani? Perché la liberazione d'Italia, in fondo, dipende dall'occupazione dei Balcani da parte dell'Austria. Ed è quindi un progetto totalmente alternativo a quello mazziniano, che vedeva invece la liberazione dell'Italia attraverso la lotta concorde delle nazionalità, e quindi una lotta concorde degli italiani, degli slavi, anche degli slavi meridionali, contro quel grande impero plurinazionale che era l'impero d'Austria. In sostanza, da questo momento, e fino, attenti bene, alla prima guerra mondiale, fino al 1915-1917, ci sarà nella nostra politica estera, quando poi nascerà un Regno d'Italia, una oscillazione tra due possibili obiettivi: ottenere dall'Austria tutte le terre italiane, ma senza portare alla distruzione dell'impero d'Austria, che è una sua precisa funzione cattolica e civilizzatrice nei Balcani. E questa sarà ancora la linea seguita dal nostro governo e dal ministro Sidney Sonnino in occasione del patto di Londra 1915, che prevede Trieste all'Italia, ma la permanenza dell'impero d'Austria. Oppure invece il progetto mazziniano di appoggiarsi contro l'Austria alle nazionalità slave anelanti all'indipendenza. E questa sarà la politica e la propaganda perseguita, per esempio, dall'Italia nel 1918.